Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti. Nei prossimi mesi l'emergenza siccità potrebbe mettere l'Italia in difficoltà anche sul fronte di un blackout elettrico. Non c'è ancora una vera e propria dichiarazione di stato di emergenza, ma di fatto il programma per far fronte al problema della siccità è già partito. Produttori e gestori di energia, authority e regioni, autorità di bacino e protezione civile, nella riunione sul dossier che si è tenuta ieri mattina al Ministero per lo Sviluppo Economico, hanno convenuto la necessità di definire un programma da subito operativo, proprio perché le previsioni per i prossimi mesi non consentono di recuperare il deficit idrico accumulato in autunno e in inverno, e dunque il problema della siccità è ormai una realtà più che un rischio. È stato realizzato allora un primo piano anticrisi, mentre sono già allo studio altre soluzioni disponibili dall'estate del prossimo anno, soluzioni di carattere strutturale per dare più flessibilità operativa alle centrali e riducendo la dipendenza dal livello delle acque del Po, che sappiamo sono scese in questo periodo di ben 80 centimetri. Da un'intervista realizzata da Radio 24 e reperibile all'interno del sito della medesima, ascoltiamo il ministro per le politiche agricole Paolo De Castro.
Cosa si può fare? Beh, innanzitutto quello che abbiamo già fatto. È importante fare questa sottolineatura, perché qualunque cosa che noi possiamo inventarci congiunturale per risolvere l'emergenza di quest'anno non risolverà i problemi strutturali, i quali invece si possono risolvere solo attuando riforme strutturali nella raccolta e distribuzione dell'acqua del nostro paese. Quindi la finanziaria di quest'anno con il finanziamento del piano irriguo nazionale per oltre 1,3 miliardi di euro, quindi una cifra importante messa a disposizione di tutta la rete dei consorzi di bonifica italiana, è la risposta strutturale nel lungo periodo, perché questo anzi andava fatto prima. Oggi chiaramente abbiamo colmato una mancanza di risorse che non erano state individuate nelle precedenti legislature, adesso le risorse ci stanno, si va avanti. Naturalmente questo non può essere la parola fine. Piano irriguo nazionale significa molte risorse per migliorare i progetti, portare avanti i progetti di raccolta e distribuzione dell'acqua da parte di molti consorsi. Ricordo che 2/3 di queste risorse, di questo 1 miliardo di euro, vanno proprio nel bacino del Po, nell'area del nord, quindi potranno dare finalmente una risposta strutturale. Sull'aspetto congiunturale, cabina di regia, gestione dell'acqua che c'è, quindi gestione dell'acqua che c'è nei laghi alpini, cercando sia con le società elettriche sia con le autorità di bacino di fare in modo che sia una gestione intelligente di queste risorse, venire a capo di una domanda che evidentemente l'agricoltura certamente non potrà farne a meno. Ovvio che anche tutti gli interventi di risparmio dei consumi, e in particolare dove c'è spreco, dove ci sono tecnologie vecchie o ci sono addirittura falle, buchi nella rete di distribuzione, bisognerà cercare di intervenire al meglio per evitare lo spreco.
Sul piano della razionalizzazione dell'uso attuale dell'acqua, che cosa si può fare?
Sugli sprechi, ci sono rapporti fatti in alcune regioni che evidenziano addirittura che a fronte di una disponibilità di acqua importante che abbiamo, ne arriva disponibile alla pompa, come si dice, insomma al terreno, è una quantità assai inferiore di quella disponibile, che vuol dire che c'è una grande quantità di acqua che va a finire a mare e che si spreca, e questo è sicuramente la prima emergenza. Seconda emergenza è poi lavorare sulle tecniche di distribuzione. Noi abbiamo ancora molte aree del nostro paese, molte regioni, in cui le tecniche di distribuzione sono quelle antiche, per scorrimento o per aspersione. Si possono utilizzare tecniche di irrigazione a goccia, mini sprinkler, cioè tecnologie volte ad una miglior rapporto di efficienza dell'acqua sull'apparato radicale, quindi che ci sia meno traspirazione, meno spreco di acqua anche con le tecniche irrigue applicate dai nostri agricoltori.
Ed era il ministro per le politiche agricole Paolo De Castro, da un'intervista realizzata da Radio 24, ed è possibile ascoltarla proprio dal sito della medesima. Allora proseguiamo, continuiamo a parlare dell'emergenza siccità che sta colpendo appunto l'Italia e che rischia di creare gravi conseguenze. Allora spostiamoci, cambiamo punto di vista, quello del professor Franco Prodi, docente all'Università di Ferrara, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, CNR. L'intervista è di Gabriella Ceraso.
Bisogna distinguere fra la situazione globale e la situazione zonale. Quindi la situazione globale non è la nostra. Certo, dal punto di vista globale c'è da prendere atto che dal 1980 ad oggi c'è un aumento costante della temperatura dell'aria in prossimità della superficie terrestre su tutto il pianeta. Però appunto questa situazione di siccità, diciamo, di mancanza d'acqua è propria dell'Italia e dell'Europa meridionale per una persistenza di alta pressione durante tutto l'inverno. Cioè questo inverno, l'inverno più caldo in due secoli, è della nostra situazione, non è in tutto il mondo. Secondo me non è ancora un allarme nel senso che possa mancare quella per i consumi, se non in qualche situazione, di qualche riserva, di qualche bacino per gli acquedotti particolare, ma insomma mi sembra un problema serio di distribuzione fra i diversi comparti economici, che è un problema che spetta la protezione civile.
Quasi a dire più un problema tecnico, questo secondo il professor Franco Prodi, direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima CNR. L'intervista era di Gabriella Ceraso. Quando si parla di crisi energetica, però, anche i cittadini possono dare una mano. Scopriamo come, grazie a Fabrizio Zandonatti, presidente. Sentite che nome, che titolo eccezionale. Vado al minimo, consumo meno e vivo meglio. Un'associazione giovanissima ma molto competente.
Un'associazione che nasce dall'idea di far sì che aziende, associazioni, giornali, quindi mezzi di informazione e quant'altri, se condividono un progetto che è quello di avere una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente, si mettano insieme, come l'abbiamo fatto, per andare verso quella direzione. Il patrimonio che ci è stato lasciato non è nostro, il creato non l'abbiamo realizzato noi, abbiamo la necessità e il dovere di rispettare quello che ci è stato consegnato e di pensare anche agli altri. E quindi uno stile di vita più sobrio è forse l'unico modo per far sì che questo patrimonio possa ancora mantenersi e sia ancora disponibile per chi verrà dopo di noi, ma anche per chi oggi non ha quello che noi abbiamo e anche per chi oggi, patendo la fame, non avendo l'acqua, l'accesso alle ricchezze, permette a noi di vivere nell'opulenza. Quindi questo è un po' il ragionamento complessivo.
Quando si parla di siccità, di carenza di acqua, e lo abbiamo sentito nell'intervista al dottor Prodi, subito si pensa appunto al governo, allo Stato che deve correre ai ripari, al denaro magari, ai milioni non reperibili, a grandi strutture, alla scelta di destinare ad una parte piuttosto che a un'altra i fondi. Ma il cittadino medio viene escluso da tutto questo. Possiamo in qualche modo tirarci su le maniche anche noi e dire va bene, forse posso dare un apporto in modo tale che questo spreco venga limitato. È possibile oppure sono problemi che superano insomma anche l'impegno di un cittadino?
No, io credo che ognuno debba fare la sua parte, no? Chi la politica, le amministrazioni pubbliche, ma sicuramente i cittadini hanno una grande responsabilità e hanno una grande leva, che non è soltanto quella del voto quando deve essere espresso, ma anche proprio nei comportamenti.
Allora ci faccia proprio un esempio.
Guardi, a me ha impressionato un dato pubblicato sul sito internet, che il cittadino di Torino mediamente ha consumato, e aggiungerei sprecato, nell'anno 2325 litri di acqua al giorno, che è 1000 volte più di quanto alcune popolazioni nell'Africa subsahariana possono disporre al giorno. Quindi siamo a 325 litri contro meno di 3 litri al giorno. È chiaro che questo non, come dire, il cittadino può risparmiare acqua semplicemente magari utilizzando dei riduttori di flusso che aggiungono aria all'acqua che noi consumiamo, e già c'è un risparmio del 50%, ma anche non sprecandolo inutilmente. Le possibilità sono molte, io credo che siamo arrivati a un punto in cui si fanno mediamente 2-3 docce al giorno, non sempre ciò è necessario, si usa la lavatrice anche quando non è pieno carico, si usa la lavastoviglie anche quando non è pieno carico, si bagna il giardino per avere l'erba sempre più verde e non si pensa al fatto che sottraiamo acqua magari potabile che è importante per altre finalità. Quindi il cittadino può fare molto, gran parte dell'acqua che è utilizzata in Italia viene utilizzata appunto dai cittadini, quindi i cittadini hanno possibilità reali per riuscire a contenerne lo spreco.
Che tipo allora di campagne fate?
Allora l'idea è quella di partire con una iniziativa su largo raggio, coinvolgeremo circa 200.000 famiglie, ma ci poniamo l'obiettivo di arrivare a 500, anche noi regalando, grazie ad una ESCO, le solite tre lampadine e i riduttori di flusso per l'acqua. Ma l'obiettivo che ci poniamo non è fare un regalo. Il regalo è lo strumento per proporre una fase 2, quella a cui abbiamo pensato e alla quale teniamo molto. Creare la possibilità affinché persone sensibili, che utilizzando e ricevendo questo regalo e avendo le informazioni, possano aderire appunto a un'iniziativa che prevede la costituzione di gruppi di persone, di famiglie, 10, 20, 30 famiglie per volta, che insieme con dei facilitatori possano in qualche modo riflettere sullo stile di vita partendo dai consumi. Cioè l'idea è che se ognuno di noi si mettesse a misurare lo spreco di acqua che già normalmente, come dire, a casa propria, anche per non facendo attenzione, non avendo una sensibilità, non avendo la voglia di andare a misurare, fa. Così dicasi per l'energia elettrica, il gasolio che sprechiamo magari andando in automobile più del dovuto e quant'altro, se ci mettessimo a misurare i consumi e a fianco di questo, con un percorso che durerà 8 mesi per chi frequenterà la fase 2, parteciperà alla fase 2, andassimo a misurare quanto possiamo risparmiare di gasolio, di acqua, di energia, quanti rifiuti meno si possono produrre, ecco, toccheremo con mano, e chi farà questo percorso lo toccherà, come con piccole modifiche del nostro stile di vita, senza modificare in modo radicale le nostre abitudini, possiamo fare molto per l'ambiente, per la natura, ma anche proprio per chi ha meno e che quindi possa avere qualche risorsa in più.
Per partecipare a questo programma, allora, cosa fare? La vostra sede, prima di tutto, dov'è?
La nostra sede è a Torino. L'idea è stata quella di mettere insieme i soggetti che dicevo all'inizio, aziende, associazioni, giornali, eccetera, ma che per essere credibili si dovevano impegnare nel fare alcune cose. Allora, i comuni, raccolta differenziata al 50%, devono averla, calcolata magari anche sommando la differenza tra rifiuti prodotti nel comune, che magari è un comune che vengono prodotti pochi rifiuti, rispetto alla media provinciale. Si devono impegnare per l'anno 2007 di alcune cose, bilancio sociale, ad esempio, acquisti verdi al 15% nel 2007 e 30% nel 2008, modifiche al regolamento edilizio, coinvolgimento dei propri dipendenti e dei propri cittadini. Le aziende, 0,1% del fatturato, quindi denaro, e le aziende che hanno aderito l'hanno già versato. Bilancio sociale, acquisti verdi, coinvolgimento dei dipendenti. I mezzi di informazione, carta riciclata, no cellophane, se non strettamente necessario, ad esempio quando si deve inviare un supplemento, allora il cellophane è necessario, e verifica se può essere sostituito con un prodotto naturale che è il Mater B. Quindi chi si mette insieme deve avere una credibilità per poter proporre poi ai cittadini di aderire a questa campagna. Perché deve essere credibile? Perché se non sei credibile non puoi chiedere.
Che tipo di sensibilità trovate quando fate questi programmi, queste campagne appunto di informazione, di sensibilizzazione?
Ma intanto l'associazione è nata da poco tempo e devo dire che è stata presentata alla stampa settimana scorsa, e al momento hanno già aderito comuni che al momento amministrano circa 200.000 famiglie, quindi siamo su quasi 500.000 di abitanti che sarà coinvolto. Le aziende che hanno aderito sono due: Arforma, che è un'azienda che ha una discarica in Val di Susa, e il CDU, che è un'azienda che fa l'attività di raccolta e smaltimento nella zona ovest della provincia di Torino. Nei confronti delle aziende, devo dire, magari con qualche difficoltà in più. Qualcuno si pone il problema: che logica possa avere un'azienda che trae anche profitto da queste attività, dallo smaltimento dei rifiuti, che logica ha un'azienda che appunto ha profitto da queste attività, trovi nell'aderire a un progetto di questo tipo, che si pone ad esempio l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti, quindi anche meno profitti. Nei comuni invece troviamo molta disponibilità, forse perché in provincia di Torino i comuni che hanno una raccolta differenziata superiore al 50% è, direi, molto elevata, e quindi per quanto riguarda i comuni appunto abbiamo trovato facilità di adesione. Per i mezzi di informazione direi anche, oramai è abbastanza accettato il fatto che tutti possiamo fare qualcosa.
Ritornando al discorso dell'acqua, sia sincero, più scarsità, più siccità o più spreco, dalla sua esperienza?
Più spreco. Credo che potremmo tranquillamente consumare il 50% in meno di acqua e non noteremo la differenza.
E sulla scia dei consigli che ci ha suggerito Fabrizio Zandonatti, presidente dell'associazione Vado al Minimo, Consumo Meno e Vivo Meglio, vorrei chiudere leggendo un breve estratto dal documento pubblicato in occasione della seconda giornata per la salvaguardia del creato. Era il 1 settembre 2007, documento della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo. La Chiesa italiana, leggiamo, celebra la giornata per la salvaguardia del creato per testimoniare l'importanza che essa attribuisce al dono della creazione e per ricordare ai cristiani e a tutti gli uomini il compito che Dio ha affidato all'umanità, custodire e coltivare la terra come un giardino. Da Emanuela Campanile è tutto, buon proseguimento di giornata.